Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico finanziaria. Parleremo, visto che molti programmi giustamente hanno ricordato il tragico anniversario del 7 ottobre, ora di un anno fa, parleremo dell'impatto anche economico. Chiaramente l'impatto è stato soprattutto, ahimè, in termini di vite umane, poi la risposta di Israele su Gaza e anche lì vittime civili, ed è chiaramente in questo momento oggetto di analisi geopolitica e militare soprattutto. Però a distanza di un anno c'è stato un impatto anche di carattere economico, dove soprattutto è inutile girarci attorno sul Mar Rosso, perché ancora adesso, se tu prendi il costo di trasporto medio di un container da, per esempio, Shanghai verso Genova o da Shanghai verso Los Angeles, noti che, fatto 100, il costo di quel container, $100 ogni 40 piedi come unità di misura, fatto $100 il 5 ottobre di un anno fa, adesso, pur essendo è arrivato a toccare fino ai $500, cioè a quintuplicare il costo a quest'estate, ma adesso è più basso, ma ancora siamo intorno ai 280-300 dollari, e lo stesso vale sia per Shanghai Genova che per Shanghai Los Angeles, cioè quella è la cifra. Ora, ripeto, rispetto ai 500 non è ai massimi, ma siamo ancora più del doppio come costo rispetto al diciamo 7 ottobre. Guardando poi il traffico commerciale nel Mar Rosso, sia attraverso Suez che a Bab el Mandeb, ti accorgi che c'è un calo intorno al 60%, a Suez è anche più alto, intorno al 70% per Bab el Mandeb. Quindi l'effetto c'è stato, tra il 60 e il 70% del traffico marittimo non c'è più, non passa più per Suez, fa il giro largo, diciamo così, per il Capo di Buona Speranza, e questo porta appunto a un crollo del traffico nel Mar Rosso, un aumento comunque del costo, perché per quanto non sia più a 500, siamo sempre a 300 contro i 100 di un anno fa, dollari per ogni 40 piedi. Di questo parleremo anche della Spagna, l'avevo annunciato. Perché la Spagna è il paese che ha, diciamo, i migliori dati economici, sia su disoccupazione ma anche e soprattutto su crescita economica. Nel 2024 dovrebbe fare addirittura un più 2,8% e l'anno prossimo un più 2,2%. Poi ci sono anche altri indicatori che dicono, che usiamo spesso, per esempio l'indice PMI, l'indice dei responsabili acquisto. In Spagna è a 53, quindi sopra i 50 punti, sopra lo spartiacque tra recessione e crescita economica. Ed è salito a 53 contro i 50,5 di agosto. Lo dico, è l'unico tra i grandi paesi, perché la Germania è a 40, quindi ampiamente sotto i 50 punti in zona recessione, la Francia a 44,6, l'Italia è 48,3, e insomma, oltre a guardare tutto insieme di altri indicatori. È vero che l'Italia ha recuperato prima della Spagna il post-Covid, cioè noi eravamo stati il primo paese a arrivare come PIL e prima ancora come produzione industriale. Già a fine 2021, inizio 2022 eravamo arrivati al pre-Covid come PIL, però la Spagna ha corso di più nel 2023 e 2024 a questo punto, tant'è che oggi c'è un articolo molto interessante del Le Monde che potremmo intitolare La rivincita dei pigs. Ora, pigs sta per maiali in inglese, ma soprattutto era l'acronimo, lo ricorderete, quando partì l'attacco ai debiti sovrani 2011, quindi Grecia, poi Portogallo, poi Spagna e poi il big fish, il pesce grosso, l'Italia. I quattro paesi, Portogallo, Italia, Grecia e Spagna, venivano definiti come un'unica area, i pigs, cioè quelli che avevano problemi o creavano problemi all'interno dell'Unione Europea, la Grecia per i conti pubblici falsi, Portogallo, Spagna e Italia per il debito, l'economia e l'attacco allo spread. Cosa dice oggi Le Monde? Dice il titolo è La rivincita dell'Europa del Sud, perché sottolinea come i paesi meridionali dell'Europa meridionale, sinonimo 10 anni fa della crisi dell'area euro, sono diventati le locomotive dell'area euro. Nel senso che la Spagna quest'anno farà più 2,7 o 2,8, vedremo, la Grecia più 2,2, il Portogallo farà più 1,7, quindi il doppio comunque della media europea, che sarà 0,8-0,9, e anche l'Italia, aggiunge Le Monde, non è più davvero quel paese problematico che ha rappresentato per lungo tempo. L'Italia quest'anno, vediamo, farà 0,7, il governo punta 1 col dato rivisto dall'Istat che abbiamo acquisito crescita solo per lo 0,4, secondo me non ci arriviamo all'1, io spero di sì, vediamo come andrà il quarto trimestre, ma anche facessimo 0,7, 0,8, 0,9 è sicuramente meglio della Germania, che è prevista, come ha scritto su Deutsche Zeitung nel fine settimana, in recessione anche nel 2024, un meno 0,3, un meno 0,2 che va a sommarsi al meno 0,3 dell'anno scorso. Quindi il PIL francese è stato rivisto al ribasso solo lo 0,2%, la Francia dovrebbe fare così, ma insomma c'è il caso spagnolo. Tra l'altro il debito pubblico spagnolo è calato nel secondo trimestre al 105%, l'inflazione all'1,5%, ripeto, e tutti sale il risparmio delle famiglie, e la Spagna si può anche permettere di tornare a aumentare l'IVA sui generi alimentari, oltre ai dati sul turismo. Cioè, voglio capire che cosa succede in positivo al modello spagnolo, e anche di questo parleremo. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e YouTube. Altro tema di cui tratteremo, e ne parlo perché sto adesso andando sulla borsa e sui temi di mercato, è Italgas, perché nel fine settimana è stata completata l'acquisizione per 5,3 miliardi di 2i Rete Gas, e oggi ha presentato un piano strategico dove vengono raddoppiati gli investimenti al 2030 da 7,8 miliardi a 15,5 miliardi, e visti al rialzo i dividendi 2026. Tra l'altro con l'acquisizione di 2i Rete Gas, questo porta in dote a Italgas quasi 5 milioni di clienti e 72.000 km di rete da digitalizzare per allineare quella rete a quella già in pancia al gruppo Italgas. E allora andiamo sui titoli in borsa. Oggi i mercati sono modestamente, non tutti, ma modestamente positivi. Più 0,60% Milano, più 0,50% Parigi, ancora Londra più 0,20% e Francoforte, eccolo qua, invariato. Dow Jones invece meno 0,30% e Nasdaq meno 0,38% e Standard & Poor's meno 0,26%. Tra l'altro anche oggi buona la chiusura delle borse cinesi, più 1,60 Hang Seng Hong Kong, perché dovrebbero arrivare altri stimoli all'economia, Le autorità cinesi presenteranno domani 8 ottobre nuove misure per rilanciare l'economia, che ricordiamo è penalizzata dalla crisi immobiliare e dal conseguente anche rallentamento dei consumi. Perché il Partito Comunista Xi Jinping vuole arrivare a centrare questo obiettivo del 5%, che può sembrare tanto come crescita, in realtà per i livelli cinesi è una crescita, diciamo così, non esaltante, ma vuole centrare il 5%. Molti analisti dicono che è una cifra difficilmente arrivabile, comunque vedremo. Segnalo, venendo invece ai temi di carattere europeo, che il governatore della Banca Centrale Francese François Villeroy ha detto in un'intervista che la Banca Centrale Europea probabilmente taglierà ancora i tassi nella riunione del 17 ottobre perché la crescita economica è debole e questo aumenta il rischio che l'inflazione non raggiunga l'obiettivo del 2%. E tra l'altro c'è stato un dato sugli ordinativi industriali tedeschi, adesso ne parleremo, che va in questa direzione. Italgas, dicevo, adesso darò anche l'andamento dei vari titoli. Per quello che riguarda Milano, al di là delle indicazioni, diciamo, di carattere di politica monetaria, sono particolarmente positive. Amplifon più 4,60%. Dopo che JP Morgan ha alzato l'obiettivo di prezzo sul titolo, ricordati più 2,12, e tra l'altro ricordati continua a beneficiare dell'operazione annunciata la scorsa settimana, e oltre a ricordati bene Moncler più 2, questo è l'effetto delle nuove misure annunciate in Cina, si spera che possa ripartire anche i consumi, quindi il lusso. Nexi più 1,70, Biper più 1,70 come Prismian, Iveco Group, Unicredit più 1,60, Eni più 1,30, Cucinelli più 1,1 e Unipol più 0,90, Italgas più 0,90 come Intesa San Paolo. Chi perde? Beh, di nuovo c'è pressione su alcuni titoli, non tanto Stellantis oggi, ma Erg meno 1,70, Tenaris meno 1, Inuit meno 0,90, Interpump meno 0,70 come Leonardo, Azimut meno 0,60%. Stellantis invece recupera qualcosa con lo 0,90%. Due notizie, vedo un flash d'agenzia, dunque adesso il capo dipartimento economia e statistica della Banca d'Italia ha detto nel quadro previsivo a legislazione vigente del PSB il cresce dell'1%, questo andrà l'anno prossimo. Vabbè. Allora, 0,2%. Allora, in questo momento, con la revisione dei dati, il PIL 2024 va rivisto, dice la Banca d'Italia, più basso dello 0,2 punti, quindi la previsione, diciamo, del governo all'1% va portata allo 0,8%. E poi aggiunge il capo del Dipartimento di Economia e Statistica lo scenario programmatico del PSB, cioè di quello che sostanzialmente è la vecchia finanziaria, o si sarebbe chiamato NADEF, è più quindi del governo è più ottimista delle nostre valutazioni. I provvedimenti della manovra, tra cui la stabilizzazione della riduzione del cuneo fiscale, gli interventi a sostegno delle famiglie più numerose, dispiegheranno i loro effetti principalmente nel 2025, innalzando la crescita del PIL all'1,2%. Quindi adesso ho capito anch'io. La Banca d'Italia dice che il governo deve rivedere l'obiettivo dell'1%, perché avendo rivisto l'Istat il calcolo dei PIL degli anni passati, c'è una revisione di 0,2, quindi devi portarlo dall'1% allo 0,8%, se vuoi, solo come revisione dell'Istat. Però, dice la Banca d'Italia, per l'anno prossimo la crescita dovrebbe essere un po' più solida, all'1,2%, grazie all'effetto dei provvedimenti presi in manovra. We'll be right back. perché il PSB, che sta per piano strutturale di bilancio, è quello che ha preso il posto della manovra finanziaria con le nuove regole del patto di stabilità. Devi andare a presentare all'Europa quello che appunto è un piano strutturale di bilancio che non preveda solo l'anno in corso, l'anno prossimo, ma come vuoi portare in 5 o in 7 anni il deficit a quel livello. Allora, gli altri mercati, come sempre diciamo, il petrolio è in rialzo 1,5%, il Brent a 79 e quindi è a 76 il WTI più 2%, questo come conseguenza delle tensioni in Medio Oriente e degli sviluppi che si attendono. Sono in aumento a questo punto anche i prezzi alla pompa: benzina 1,739 e gasolio 1,623. Il gas a 40 euro, però attenzione, un anno fa era 51, quindi adesso è vero che è calato un po', ma è su livelli abbastanza vicini all'anno scorso. Il prezzo dell'elettricità, il PUN, è 113 oggi euro a megawattora, un anno fa era 124. E segnalo oggi un interessante articolo della collega Dominelli su Sole 24 Ore su quanto ammonti la spesa, diciamo, energetica della famiglia tipo in Italia. L'anno scorso ha toccato i 4.000 euro all'anno in media, 1.000 euro in meno del 2022. Attenzione, so già che mi direte ma è più alta del 2019, del pre-Covid, pre-invasione russa dell'Ucraina e via. È vero, però siccome io devo guardare anche se si libera un po' di potere d'acquisto, nel 2022 il costo medio di tutta la spesa energetica era per la famiglia tipo di 5.000 euro, adesso è sceso a 4.000 euro. La metà se ne va nell'acquisto di carburanti, il 33% se ne va per la bolletta del gas. Allora, i carburanti ci sono costati un 15 euro in più a famiglia tipo. Il gas ci è costato l'anno scorso rispetto al 2022 576 euro in meno, e un altro 22% lo spendiamo per la bolletta elettrica. Anche qui la riduzione è stata di 445 euro. Questa è per una famiglia tipo che consuma 1.400 metri cubi di gas naturale e 2.700 kWh di elettricità e circa 1.000 litri di carburante per spostarsi con i mezzi di trasporto. Quindi alla fine abbiamo avuto un risparmio di 576 euro sul gas nella stessa famiglia rispetto al 2022, di 445 euro sulla bolletta elettrica, un costo maggiore di 15 euro per il carburante. Alla fine il dato è 1.000 euro in meno rispetto ai 5.000 del 2022, che è un livello più basso appunto del 2022, ma ancora più alto del 2019. Allora, in Gran Bretagna è tornato a crescere il mercato della casa, il mercato immobiliare, che è stato in questi decenni la gallina dalle uova d'oro per il Regno Unito. Mentre andiamo all'Europa, vendita al dettaglio più 0,2, fiducia degli investitori migliora un pochino, lo rileva l'istituto tedesco Sentix. Di Villeroy ho già detto, perché da un lato il capo economista della Banca Centrale Europea, Philip Lane, ha detto non manca molto a raggiungere l'obiettivo dell'inflazione della Banca Centrale Europea, il 2%. Villeroy ha detto attenzione, l'inflazione sta scendendo più dell'obiettivo posto, cioè sta scendendo sotto il 2%, e quindi un altro taglio di tassi si può fare, perché vuol dire che l'economia sta frenando più di quello che volevamo noi. Ancora il commissario europeo Gentiloni ha detto non voglio parlare di Commerzbank, Unicredit, ma ritengo che in Europa abbiamo bisogno di banche più forti. Continuano invece l'opposizione di Commerzbank, la nuova numero uno Bettina Orlop ha detto perderemo clienti in caso di fusione con Unicredit. Ancora andando avanti sulle notizie di carattere europeo, un ministro italiano, il portavoce del cancelliere Scholz ha chiesto che l'Europa tratti ancora per una soluzione sui dazi in Cina. i concessionari dazi alle auto cinesi, perché l'Europa dice li avete prodotti, le vendete in dumping, perché sono state prodotte con centinaia di miliardi di aiuti di Stato. Segnalo che i concessionari di Stellantis sono scesi in campo per chiedere alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, di spostare al 2027 l'entrata in vigore dei limiti sulle emissioni auto, che dall'anno prossimo scenderanno a 95 grammi CO2 per chilometro. È arrivata una richiesta simile anche dalla CEA, l'Associazione dei Costruttori Europei, che è presieduta da Luca De Meo, di rinviare. E perché lo dicono i concessionari? Lo dicono, rinviate perché non riusciamo a vendere l'elettrico. Nel 2023 abbiamo venduto 70.000 auto elettriche, nel 2024, nonostante gli incentivi, non crescerà questo numero. Così Michele Crisci, presidente di Unrae. E ripeto, anche i concessionari sono sulla stessa posizione. Il venerdì si terrà a Montecitorio l'audizione del ministro delegato di Stellantis, Carlo Tavares. Voglio dire, come segnala il Sole, non si ricorda una presa di posizione tanto esplicita su un tema così specifico da parte delle quattro associazioni europee dei concessionari dei brand Stellantis, di cui tre presiedute da dealer italiani, nei confronti del costruttore. E tra l'altro che vanno a schierarsi con le regioni di Acea, mentre Stellantis, Tavares, si era detto contrario a rinviare la data del 2027. Insomma, mi sembra che gli stessi concessionari dicano a Tavares: guarda che hanno ragione gli altri. Molti di voi mi stanno chiedendo della manovra finanziaria. Guardate, Giorgetti verrà sentito domani, quindi io rinvio il tema domani. Oggi è la volta della Banca d'Italia, del Corte dei Conti, Istat, ANCI, UPI, e quindi che verranno ascoltate la Commissione Bilancio riunite. Dopo il metro e la pubblicità ascolteremo alcune delle dichiarazioni, però è chiaro che il grosso del tema, viste le dichiarazioni del ministro Giorgetti, la levata di scudi di alcuni partiti del governo, Fratelli d'Italia ma anche Forza Italia, l'ipotesi che per trovare i 10 miliardi che mancano, che ballano sulla manovra, perché in totale sono 18 miliardi di euro di manovra, poi un piano di rientro da 10-12 miliardi sul deficit eccessivo e via così. Però è chiaro che quei 10 miliardi, Giorgetti ha detto, potremmo aumentare la tassazione, poi ha detto figuratevi se io tasso chi non se lo può permettere. Abbiamo visto dalle ipotesi circolate che per quello che riguarda il contributo del mondo bancario e forse anche assicurativo, il governo si attende un gettito intorno al miliardo, ma ripeto, domani saremo più precisi. Adesso andiamo a sicuramente sul metodo della pubblicità e poi alcune delle dichiarazioni rese oggi dalle prime audizioni sulla manovra finanziaria, poi partiamo chiaramente con il primo tema, ossia questo modello, non voglio dire miracolo, ma questo modello spagnolo.
Focus Economia.
Minuti. Dunque, alcune risposte ai WhatsApp, SMS al 349-238-6666. È ovvio che mi riferisco al tema che affronteremo, quanto è aumentato il costo del trasporto, ricordando in questo modo con una variabile economica il 7 ottobre di un anno fa, dopo gli attacchi Houthi. È ovvio che il container Shanghai-Los Angeles non passa per il Mar Rosso, mica è ubriaco il comandante, però quello che stavo facendo notare, ma poi vi torneremo, purtroppo in radio non posso mostrare i grafici, che se il costo il 5 ottobre di un anno fa era $100 sia ogni 40 piedi per i Shanghai Genova sia per i Shanghai Los Angeles, cioè non c'era una differenza a fare il Pacifico o se devi andare a Genova a fare il Mar Rosso. Quando poi iniziano gli attacchi UTI, il costo di Shanghai Los Angeles resta intorno ai $100 fino a gennaio di quest'anno, e quello invece dal Mar Rosso schizza a 400. Poi si ricarica di nuovo altri attacchi. La cosa interessante è che a un certo momento inizia a salire non solo il costo del Shanghai-Genova, cioè il Mar Rosso, che arriva a luglio fino a 500, ma sale anche il Shanghai-Los Angeles, che non è ovviamente coinvolto dagli attacchi UTI, e sale da $100 fino a 300. Adesso sono riscesi tutti e due a fine settembre a 280 il Shanghai Los Angeles, a 300 Shanghai Genova. Ma la cosa interessante è che mentre su Shanghai Genova si capisce perché le navi fanno il giro largo da Capo di Buona Speranza, non passano per Suez, è meno comprensibile perché siano ancora triplicati o tre volte più alti i costi da Shanghai Los Angeles. Ma vi arriviamo, la manovra finanziaria, dicevo. Domani l'audizione del ministro dell'economia Giorgetti sul piano strutturale di bilancio, PSB come si chiama adesso. Oggi sono stati auditi in commissione bilancio intanto i sindaci. Sentiamo il sindaco di Novara Alessandro Canelli, che è anche delegato dell'ANCI, dell'Associazione Nazionale dei Comuni, per la finanza locale. Ha detto gravi altri tagli ai comuni. E invece poi sentiamo il rappresentante delle regioni, Marco Alparone, che è coordinatore della Commissione Affari Finanziari della Conferenza delle Regioni e Province, che ricordo come la riduzione da 4 a 3 aliquote pesi più o meno per 1.400.000.000.
Ulteriori ipotesi di tagli sul comparto, comunque di richiesta di contributo ai comuni per risanamento della finanza pubblica, diventerebbero veramente estremamente gravosi, soprattutto per tutta una serie di enti che hanno già difficoltà e sono già in crisi di vario genere.
La riduzione da 4 alle 3 aliquote dell'IRPEF con il tema dell'impatto sull'addizionale IRPEF, lo dico alla Camera e al Senato, impatterebbe per le regioni a statuto ordinario per circa 1 miliardo e per le regioni a statuto speciale per circa 450 milioni. Quindi anche su quello per adesso l'abbiamo congelato, ma è un tema che dobbiamo affrontare, perché sarebbe comunque un tema da confrontare rispetto alla pressione poi fiscale che si fa sui cittadini. Quindi la riduzione da 4 a 3 aliquote ha un impatto notevolissimo per gli enti territoriali e per le regioni.
E allora, in attesa dell'audizione del ministro Giorgetti domani, segnalo che il ministro Urso ha detto fiducia nel ministro Giorgetti, vari esponenti della Lega, lo ha ripetuto oggi il vice segretario Crippa, ieri a Pontida sia Salvini che Giorgetti sono stati chiari, devono pagare le banche. Ancora il ministro Urso su Ilva ha detto tra le offerte ex Ilva anche una nave rigassificatrice a Taranto, però ha detto Urso da preferire sarebbe un'assegnazione unica. Hanno manifestato il loro interesse in 15, tre grandi player industriali internazionali per l'intero asset produttivo, 12 player nazionali e internazionali per alcune parti. Noi andremo a privilegiare l'assegnazione unica per l'intero lotto, diciamo, l'intero blocco dell'ILVA. L'autonomia differenziata, in attesa di sapere cosa dirà la consulta. Ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli in Camera ha detto entro marzo del 2026 saranno definiti i costi e i fabbisogni dei LEP, i livelli essenziali di prestazione, quelli per non avere paese serie A e serie B, l'ho già spiegato molte volte, e le risorse aggiuntive necessarie per i LEP saranno solo dopo l'individuazione di questi LEP, avete credo. Andiamo allora al primo approfondimento. Non mi piace parlare di miracolo, sicuramente invece mi riconosco nella descrizione di Le Monde, che dice i paesi, i pigs. Qualcuno mi dice guarda che i pigs erano con due i, c'era anche l'Irlanda, è vero, però diciamo tutti nel 2011 guardavano al sud dell'Europa, Grecia, poi Portogallo, Spagna e l'Italia, come il problema dell'Europa. Le Monde, non il sottoscritto, dice: la rivincita dell'Europa del Sud, in un articolo oggi, un lungo articolo, nelle pagine economiche, dicevo, i paesi meridionali, sinonimo 10 anni fa della crisi dell'euro, sono adesso le locomotive della regione. La Spagna farà il 2,7% quest'anno di crescita, la Grecia il 2,2%. Il Portogallo rallenta ma resterà all'1,7% di crescita. L'Italia non è più il paese problematico che ha rappresentato per lungo tempo. Invece l'economia tedesca stagna da 2 anni, mentre il PIL della Francia difficilmente può fare l'1,1% di quest'anno. Si tratta di un effetto di ripresa dopo il crollo del decennio precedente, ma il miglioramento cominciato prima della pandemia si è accelerato con la fine del lockdown. Tra i fattori che spiegano tutto questo c'è l'eccellente salute del turismo, riforme talvolta dolorose e gli aiuti all'Europa. Allora, in questo quadro c'è un caso su tutti, che è appunto il caso spagnolo. C'è un'intervista dell'economista Aparicio Fenol che dice: guardate, i buoni numeri della Spagna sono dovuti alle misure messe in campo dal governo, ossia aumento del salario minimo, perché in Spagna c'è tassa sugli extra profitti alle banche, ma anche alle aziende dell'energia, e la riduzione dell'IVA che ha contenuto l'inflazione. Se fosse così sarebbe una ricetta, non dico facilmente applicabile, ma molto chiara. Giro la domanda appunto a chi ha scritto, la professoressa che aveva scritto questo articolo, che è professoressa ordinaria di economia all'Università di Torino, spero di non pronunciarla male, Ainhoa Aparicio Fenol. Buonasera, professoressa.
Buonasera, ha pronunciato perfetto.
Almeno questa, dai. Allora, dopo il traffico ci aiuta a capire, perché se fosse così, se bastasse il salario minimo, o nel caso dell'Italia, la riduzione anche del cuneo fiscale per chi lavora, la riduzione dell'IVA e quant'altro, la ricetta sarebbe facile. Molti ascoltatori mi dicono: guardate che però in Spagna funziona bene la macchina anche burocratica, è meno faraginosa, meno inefficiente della nostra. Io vorrei capire se è questa la ricetta oppure c'è anche dell'altro. Dopo il traffico, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Allora, professoressa Fenol, lei citava nell'intervista vari elementi: salario minimo, riduzione dell'IVA per contenere l'inflazione e andamento anche del turismo, e gli extra profitti delle banche, anche le aziende dell'energia. Io ne aggiungerei un altro: l'energia in Spagna costa molto meno che dell'Italia, avete avuto una fiammata più bassa grazie anche a un sistema abbastanza chiuso, non esportate, ma ai rigassificatori. Però se dovesse spiegare a uno studente che cosa ha contribuito a questo andamento della Spagna, che ripeto non è cresciuta più dell'Italia nel 2021 e nel 2022, l'Italia ha recuperato prima i livelli pre-Covid, però ha continuato a crescere su ritmo più alto negli ultimi 2 anni rispetto all'Italia.
Ok, allora io sono d'accordo con lei che l'espressione miracolo è un po' non adeguata in questo caso, perché ovviamente la Spagna brilla perché gli altri la fanno brillare, visto l'andamento non così positivo degli altri paesi. Tutte queste misure di cui stiamo parlando hanno avuto effetti diversi in momenti diversi. Allora, bisogna avere in chiaro che l'economia spagnola ha avuto una delle recessioni più grandi per il shock del Covid, okay? Quindi parte della crescita iniziale può essere soltanto un effetto rimbalzo. Poi cosa succede? All'inizio si pensava che era il boom in turismo pre-Covid, che si è recuperato abbastanza velocemente il turismo. Cosa succede adesso? Che si vede anche che la industria sta crescendo anche, quindi deve esserci anche qualcos'altro che è subentrato più recentemente.
Sì, anche perché la crescita del PIL tu la fai rispetto all'anno prima. Ora, se tu hai fatto un grosso botto di turismo nel 2023, ed è vero, vale per la Spagna, vale anche per l'Italia, poi il raffronto col 2024 magari è più debole, cioè l'effetto positivo del turismo si è esaurito in termini percentuali, no? Perché non puoi avere milioni e milioni di turisti in più, ne avrai magari un 5, un 10% in più se va bene, ma a un certo momento si satura. Quindi cos'altro è intervenuto?
Esatto, ha detto la questione giusta. Allora, cos'altro è intervenuto? Ovviamente c'è la possibilità delle misure, che le misure del governo abbiano un impatto molto importante, e queste misure cosa hanno in comune? Che sono una scommessa per mantenere il potere di acquisto dei consumatori e delle famiglie, okay? Perché tanto la riduzione dell'IVA dei prodotti basici, come le riduzioni nella bolletta dell'energia, l'aumento delle pensioni e soprattutto il salario minimo, sono misure che praticamente sono tutte indirizzate allo stesso, una scommessa per dire faremo crescere il paese a partire del consumo delle famiglie. Non è stato neanche trascurato il settore industriale, particolarmente quello che è intensivo nell'uso di energia, okay? Che si è beneficiato ugualmente di tutte le misure per contenere l'aumento dell'energia, al di là di quello che ha detto lei, che strutturalmente c'è anche un settore energetico con delle caratteristiche particolari, più diciamo meno dipendente dall'estero. Però comunque si è sofferto molto la crisi dell'Ucraina anche in Spagna in termini di settore energetico.
Quindi lei ci sta dicendo la misura principale, al di là delle singole misure, è stata cercare di mantenere il potere d'acquisto. Due domande. La prima, avete avuto bonus edilizia anche in Spagna?
No, non che io sappia.
No, lei ride perché il calcolo di ieri, che poi non voglio spoilerare la classifica, ora siamo a 130 miliardi di spesa per avere per interventi su solo il qua in Italia, ecco, i super bonus vari, per essere intervenuti solo sul 4% degli edifici, però con una spesa media per edifici di 250 mila euro. Che tra l'altro includono anche le villette con i nani da giardino, le seconde case al mare, in montagna. Non lo dico perché un paese poi sceglie come spendere questi 130 miliardi. Che lì avete scelto di andare, per esempio, a ridurre l'IVA, che adesso tornerete ad aumentare, me la sta portando a un livello bassissimo. Adesso avevo la notizia, me la sono persa. L'IVA era scesa a quanto, professoressa?
Allora, loro avevano portato addirittura i prodotti basici del 4 al 0.
A 0%.
Sì, a 0%. E poi tutto è scalato in basso proporzionalmente.
Okay. Infatti avevate portato i prodotti basici, adesso scatteranno dallo 0 al 2%, ma non arrivati a 0, mentre uova, latte e formaggi erano al 5%, adesso andranno al 7,5% l'anno prossimo, e via così. Però diceva potere d'acquisto. Chiedo all'economista, ma è più o meno lo stesso, però se io il potere d'acquisto lo aumento in un modo o nell'altro, non dovrebbe cambiare molto. Cioè, che cosa ne pensi invece della scelta italiana, al di là del super bonus, perché non voglio parlarne per evitare la gastrite a inizio settimana, ma l'Italia ha scelto di operare in due modi, riducendo prima con Mario Draghi, poi con la conferma fatta dal governo Meloni, le tasse in busta paga, quindi la riduzione del cuneo fiscale fino a 35.000 euro, e poi adesso con le aliquote che costano, abbiamo sentito, 1,4 miliardi, più o meno, ridurre da 4 a 3 aliquote. Cioè, noi siamo intervenuti sulla parte fiscale di tassazione. Ecco, le piace di più, di meno?
Allora, possiamo parlare di un modello economico molto, che è semplicemente le fasce di reddito più basse. Quando aumenta il reddito hanno una propensione al consumo superiore, quindi certo. Soldi pubblici investiti sulle fasce basse sono quelle che sono investite, diciamo la risposta in termini di aumento del consumo superiore, e quindi partendo da quella base è molto chiaro perché l'investimento del governo Sanchez è stato molto mirato, veramente misure alla fascia veramente più bassa, cioè per esempio si è vietato gli sfratti, quindi veramente stiamo parlando di interrompere l'erogazione dell'energia alle famiglie che non potevano pagare, quindi veramente stiamo parlando delle famiglie più deboli. E quindi che succede? Sono quelle che appena ricevono un aumento del reddito, tutto
viene speso, perché già quindi, sono sott'acqua.
Esatto, e quindi quando parliamo del bonus edilizio.
Ma il bonus edilizio non ne parliamo, perché era follia non aver messo un tetto di reddito al valore dell'immobile. Abbiamo dato i soldi pubblici a gente che non ne aveva bisogno, e che in alcuni casi magari era pure evasore fiscale. Il massimo. Comunque, torno, ma questa è una follia che in tutta Europa nessuno ha mai visto. Torniamo a noi, andava fatto in maniera diversa per fascia di immobili, inutile che adesso mi iniziate a scrivermi. Ma guardate. A chi mi scrive però è cresciuto il PIL, con la stessa spesa è stato calcolato con gli stessi 130 miliardi avremmo creato 1.200.000 alloggi pubblici, avresti fatto crescere il PIL in ugual modo, ma avresti usato i soldi dei contribuenti per avere edilizia sociale, chiamiamola così, non per rifare le facciate alle villette al mare. Detto questo, mi dica un'ultima cosa, può essere che la Spagna stia andando meglio comunque dell'Italia e anche meglio della Francia, perché oltre a queste iniziative sul potere d'acquisto è meno legata al rallentamento tedesco o no? O invece c'è un forte legame anche lì?
Allora, ovviamente c'è questa cosa che la guida, l'economia tedesca traina un po' il resto dell'Europa, però diciamo il governo, anche questa è stata una delle scommesse del governo, cioè per esempio una delle cose che sta ripetendo molto il governo nei suoi comunicati è che vuole aumentare la spesa in veicoli elettrici prodotti in Spagna. Quindi c'è anche molto di questo tentativo di autofornirsi di energia, eccetera. Però io questo sinceramente penso che comunque tutte le economie europee sono molto legate.
Molto interrelate.
Quindi
certo.
Non penso veramente che questo sia un fattore che incida moltissimo. Penso che ci sono tantissimi altri fattori dietro questo aumento questa crescita economica, che comunque ricordiamo che viene comunque accompagnata di inflazione non bassissima e soprattutto di un tasso di disimpiego enorme, quindi questo miracolo spagnolo, diciamo, bisogna sempre metterlo in contesto, okay, come ha detto lei giustamente.
Allora devo dire che quello che mi dice lei si scaglia sul super bonus. Guardate, era una misura creata in un momento di emergenza, assolutamente sì, sono d'accordo. Il problema, l'abbiamo detto mille volte, è stata l'incapacità del governo che l'ha creata e dei governi successivi fino a, di bloccarla e di limitarla, ma questo anche per i partiti che attualmente formano il governo. Bisognava farlo come misura temporanea e secondo me scriverla anche un po' meglio. Ma guardate che le truffe le abbiamo avute sui bonus facciate più che sul super bonus, cioè c'era tutto un pacchetto e andavano interrotte a un certo momento nel 2021, quando vedi, e iniziamo a dirlo, che l'economia era ripartita meglio delle attese, doveva avere il coraggio di dire basta, andiamo a ridurli, limitarli solo per le fasce basse di reddito, le abitazioni basse di categoria. Comunque, grazie alla professoressa Ainhoa Aparicio Fenol, che insegna l'ordinaria di economia all'Università di Torino, GR24, e poi andiamo a capire che cosa è successo un anno dopo il 7 ottobre dal punto di vista economico.
È la natura, il grande architetto dei capelli che ha ispirato la formula di Miglio Cress.
Dalle ricerche anticaduta, Miglio Cress, forza e densità dei capelli.
Miglio Cress, provalo, vedrai.
In farmacia ed erboristeria, due confezioni al costo di una. Ah, 24,90 euro.
Stimoli frequenti anche notturni?
Cara prostata, quanto mi costi?
Prostatact compresse di Serenoa Repens. Contribuisce a favorire la funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Prostatact 60 compresse a 19,90 in farmacia e parafarmacia.
Prostatact, cara prostata, quanto mi costa?
Bitcoin offre libertà finanziaria e di espressione in un mondo sempre più incerto. Scoprilo con la famiglia Assange e altri 100 speaker. Visita il sito planbforum.ch.
Torna Golf, il mito di intere generazioni. Torna l'icona che non ha mai smesso di evolversi. Torna l'ibrido nella sua forma migliore, con oltre 140 km di autonomia in elettrico. Torna Golf. 50 anni di storia, 50 anni di storie.
Nuova Golf, vieni a scoprirla nei nostri showroom. A ottobre, grazie a 7.000 euro di vantaggi Volkswagen e incentivi statali, tua da 23.500 euro. Per maggiori informazioni, visita il sito volkswagen.it.
Scegliere Grana Padano significa abbracciare i valori italiani e i valori dello sport, perché Grana Padano è sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Grana Padano, un'emozione italiana.
Ogni domenica alle 6.30 parliamo di corsa, di atletica.
No,
di
no, fermati.
Ah, più veloce. Ogni domenica parliamo di corsa, di running, di atletica.
Ma no, non di corsa così. Parliamo di atletica, di running, di maratona, di alimentazione, di curiosità e di consigli.
Ah, ho capito, una cosa tipo con atleti, protagonisti ed esperti.
Sì, tipo così.
Ma c'è anche il podcast?
Sì, Silvio, con contenuti extra.
Personal Best, di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. In collaborazione con
Milano 21, la passione corre. 24 novembre, info su followyourpassion.it.
Focus Economia.
E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, adesso dalla Spagna, dal caso spagnolo, che però secondo me uno dovrebbe anche guardare cosa succede negli altri paesi, non per copiarli in maniera pedissequa, però per capire perché la Spagna vale soprattutto per il modello tedesco, anche il modello francese, oltre che per noi. Comunque da lì adesso andiamo a un altro tema, o meglio, ricordiamo, hanno fatto il GR24, lo hanno fatto vari programmi, chiaramente 7 ottobre di un anno fa, però il dramma è umano, il tema è bellico, umano, geopolitico, ha avuto una ricaduta anche economica, non a dire, ripeto, che sia la più importante. Dunque, un anno fa, ricorderete, Hamas lancia un attacco contro Israele e il bilancio di 1.400 morti tra civili e soldati, il rapimento di 250 ostaggi, di cui decine ancora prigionieri. Però all'inizio non c'è stato un grosso impatto né sul petrolio né sul resto, perché né il Libano, né la striscia di Gaza, né Israele, né lo Yemen producono petrolio, a differenza di quello che capitò invece dopo l'invasione russa dell'Ucraina sul tema gas e petrolio. Tant'è che il PIL mondiale dopo il 3,1% del 2023 quest'anno dovrebbe crescere del 3,2%, però c'è stato un effetto di altro genere: gli attacchi degli Houthi alle navi porta container. Circa il 12% del commercio marittimo mondiale passava abitualmente lo stretto di Bab al-Mandeb per poi entrare nel Mar Rosso e passare il canale di Suez. Moltissime compagnie hanno privilegiato rotte alternative, tant'è che do due dati, ve li avevo già anticipati: il traffico commerciale nel Mar Rosso è attualmente del meno 60% come traffico a Suez e del meno 70% come ingresso a Bab el-Mandeb. Quello che è interessante è che invece il costo medio di un container, lo ricordavo prima, è passato dai 100 euro sia per andare ogni 40 piedi da Shanghai a Genova che da Shanghai a Los Angeles, si è impennato quello da Shanghai a Genova, è arrivato fino a 500 euro a luglio di quest'estate, però è risceso adesso intorno ai 250, siamo sempre a due volte e mezzo, cioè i 100 dollari di un anno fa, ma si è impennato nel frattempo anche lo Shanghai-Los Angeles, che non passa per ovviamente per il Mar Rosso, ma dimostrazione che l'impennata nel costo dei noli è duplicato anche quello. Allora, ce n'è abbastanza per parlare nell'appuntamento con Dietro la Notizia.
Dietro la Notizia.
Alessandro Paterotti, buonasera.
Buonasera a te Sebastiano, buonasera a tutti quanti. E questo è un vero Dietro la Notizia, attenzione, perché dietro la notizia dell'impennata dei costi dei noli marittimi e soprattutto l'idea che sia tutta colpa degli Houthi, in realtà c'è una realtà ben diversa.
Eh sì, se no non si capisce perché salga così tanto anche Shanghai, Los Angeles.
Infatti la tua tu hai rilevato il punto giusto. Ora, se andiamo a guardare il traffico del Mar Rosso, attenzione, perché non si tratta di traffico del Mar Rosso, ma il traffico attraverso il canale di Suez, che è ben diverso, perché gran parte del traffico del Mar Rosso si ferma nel Mar Rosso, non sì. passa per Suez. Quindi attenzione, perché non si è fermato il traffico marittimo del Mar Rosso, ma solo quello che attraversava Suez. E questa è la minima parte del motivo per cui stanno salendo i costi dei nodi. La realtà è totalmente diversa, ovvero è la paralisi del sistema della logistica internazionale. Tieni presente che, la, come dicevi tu, perché in Asia crescono di più? Perché c'è una congestione totale del trasporto marittimo, ovvero non ci sono navi a sufficienza per far fronte a quella che è stata la ripresa un po' del commercio mondiale dopo Covid, non ci sono a sufficienza spazi nei porti, e in più c'è un'ondata di scioperi che sta attraversando a livello globale un po' tutto il settore del trasporto internazionale. E ti faccio alcune un'altra parentesi: tutto il traffico che passava per il Panama sì. è stato fortemente rallentato dalla siccità che c'è stata in Sud America. La siccità ha rallentato di quasi il 30% il passaggio delle grandi navi attraverso Panama. Questo è stato un altro elemento di cui si è parlato poco, ma in realtà il problema maggiore è nato nei porti asiatici. La grande impennata dei costi è partita da lì, perché non sono in grado di gestire tutto il flusso di merci che parte dall'Asia in funzione dei prodotti lavorati e semilavorati. Non solo, quando arrivano in America, ovvero le tratte del Pacifico, c'è stato un giro di vite fortissimo delle dogane americane nel controllo delle merci che arrivano dalla Cina. Questo ha provocato l'ennesima congestione dei container nel porto di Los Angeles. Risultato, tutte le tre grandi società mondiali del trasporto marittimo hanno subito alzato, hanno cominciato ad alzare i prezzi, non da adesso, ma da febbraio-marzo di quest'anno. Ora il problema, secondo gli analisti, è destinato persino a peggiorare per alcune ragioni. Primo, stiamo andando verso il periodo di Natale, dal punto di vista delle imprese che già ci stanno lavorando. Ecco, qui ci sarà un'altra impennata delle merci che provocherà probabilmente, purtroppo, un'altra impennata dei costi marittimi. E in più ci sono fattori che sono legati, ti dicevo, agli scioperi. Scioperi che riguardano la Germania, il sindacato dei portuali, riguardano i lavoratori delle ferrovie canadesi che hanno un ruolo importantissimo nel passaggio dal mare alla rete ferroviaria e la distribuzione dei container. Anche lì un altro sciopero. Barcellona è totalmente congestionata, non riesce più a movimentare le merci, anche se, da quanto si è capito, nelle ultime settimane hanno accelerato un po' il lavoro di smaltimento, ma da quello che sono completamente congestionate. L'altra questione vera, poi come abbiamo detto, è un po' quello legato alle disfunzioni della logistica internazionale. Dopo il Covid, purtroppo, tutto il sistema non si è ripreso come ci si aspettava e continuano a crescere le tariffe, tant'è vero, e di questo si parla ancora meno, che anche le tariffe del trasporto aereo sono altissime, per la stessa ragione: quando le merci vengono scaricate dagli aerei, devono passare per i porti o per la ferrovia, hanno il collo di bottiglia. Quindi, come vediamo, la questione degli UTI è un po' la punta di un iceberg facile da capire: le navi saltano, ti fanno vedere che saltano in aria, ma in realtà una politica decisa dalle grandi società di trasporto marittimo, che in questo momento addirittura hanno alzato di più le tariffe sulle spedizioni, le piccole, loro considerano piccole spedizioni, ovvero quando sono pochi container oppure tratte brevi e non lunga distanza, in questo senso, e lì hanno addirittura raddoppiato.
Ma infatti, se no, non si spiegherebbe perché a fine settembre costava quasi la stessa cosa mandare un container da 40 piedi a Genova o a Los Angeles da Shanghai, perché costa 230-240 da Shanghai per Los Angeles e 280-90 per Genova. Cioè, quindi l'impatto.
Addirittura, guarda, ti faccio dire un'altra cosa: che c'è una grossa protesta in questo momento dei grandi importatori internazionali, parliamo di importatori, perché stanno le società di trasporto stanno cancellando le prenotazioni o domandano extra commissioni su contratti già chiusi, e questo tieni presente che riguarda soprattutto tre grandi compagnie che sono quelle che conosciamo, certo, del trasporto internazionale.
Senti, un'ultima nota prima di chiudere, ricollegandomi appunto alla 7 ottobre, quello che è cambiato rispetto a un anno fa, oltre che le tensioni sul trasporto via car di un container che sono alte, ma tu hai chiarito bene, valgono anche per rotte che non sono coinvolte, le rotte pacifiche, è adesso il coinvolgimento sempre più forte dell'Iran, esatto, inteso come diciamo coinvolgimento diretto. Allora, l'Iran invece ha un impatto sul petrolio Potrebbe sì. averlo, perché produce circa 3,4 milioni di barili al giorno.
Esattamente, su questo terreno, che è molto interessante, perché negli ultimi giorni c'è stato un i movimenti sui fiumi sì. sono molto legati alle minacce di possibili attacchi agli impianti petroliferi iraniani. Lì è intervenuto nuovamente, da quello che si sa, il governo americano, perché non ha nessun interesse a far salire il prezzo del petrolio in questo momento, per cui sembra che abbia poi in questi casi si è proprio la cautela, ma ha spinto molto con Israele per non bombardare i campi petroliferi iraniani. Questo però va spiegato anche in un altro contesto: la battaglia che è in corso finanziaria in questo momento sul prezzo del petrolio. Sembra un paradosso, ma la guerra non c'entra nulla. Tieni presente che fino a poche due settimane fa le posizioni corte, i famosi short sul petrolio, erano a record storico, ovvero tutti gli operatori ritenevano fino a due settimane fa, e tuttora di fatto ritengono, che l'eccesso di produzione petrolifera continua a fare da cassa di assorbimento dei colpi delle tensioni in Medio Oriente, ovvero tutti hanno convinto che scendeva il prezzo, ricordo nuovamente, oggi uscito sui $72 contro i 90 di un anno fa degli attacchi del 7 ottobre, quindi siamo ancora molto molto distanti.
Sì, oggi è un po' risalito comunque, certo, sì, ma siamo a 78.
Da questo tratto di ferro in borsa anche molto.
E rialzisti. È fatto bene a ricordare che fino a due settimane fa erano tutti corti. Quando un investitore si posiziona corto vuol dire che non ha nessuna visione e ritiene che nel futuro poi le cose andranno peggio per lui, e infatti vedevamo continuare a calare il prezzo del petrolio e conseguentemente anche il prezzo alla pompa di benzina e gasolio. Adesso invece è 4-5 giorni che è tornato sopra i 70, vicino agli $80 il barile Brent, a 75 il WTI, e sono ripartiti alcuni rialzi alla pompa, sia per gasolio che per benzina. Nel ringraziare Alessandro Pratterotti, vado sul traffico, ma restiamo sul tema energetico per un'altra notizia, perché l'operazione che ha portato Italgas per 5,3 miliardi di valore di impresa ad acquisire 2i Rete Gas permetterà Italgas di intanto porta quasi 5 milioni di clienti e 72.000 chilometri di rete in più da digitalizzare, ma Italgas ha oggi annunciato di voler raddoppiare gli investimenti al 2030 da 8 miliardi a 15,6 miliardi. Ma soprattutto Italgas vuole diventare il campione europeo nella distribuzione del gas. Ne parliamo dopo il traffico.
Focus Economia.
Myself, 18 e 22 minuti, una risposta a alcuni ascoltatori. Guardate, io ho usato sul costo di noleggio di un container da dollari ogni 40 piedi il valore dell'ISPI. A me interessava far notare, come ha fatto bene poi Alessandro Pratterotti, che l'aumento c'è stato in maniera a questo punto quasi simile, anche se all'inizio è cresciuto più il container da Shanghai a Genova, c'è stato anche nella rotta pacifica, qui non possono essere gli UTI. Questo era il tema, diciamo, di approfondimento. Dopodiché, chi mi sta mandando giustamente World Container Index, il Drewry's World Container Index, beh, non c'è molta differenza, perché da un livello di 1.500 schizza fino a 6.000 e oltre 6.000, adesso scende intorno ai 3.500, quindi insomma siamo, come dicevamo prima, a un livello ancora due volte, quasi tre volte il livello di un anno fa. Dottor Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas, buonasera.
Buonasera a lei. Buonasera.
Allora, voi avete già 6 milioni, avevate 200 mila persone nel settore idrico, no? Come abbonati. Se tra gas.
Diciamo, noi distribuiamo, ne abbiamo 8 milioni.
8 milioni di persone.
Di clienti finali che serviamo portandogli, esatto, il gas tutti i giorni, tutte le ore del giorno.
E adesso ne aggiungete altri 5 milioni, ho capito bene?
Corretto.
Quindi arriverete più o meno a 13 milioni.
13 milioni con investimento.
Lei dice vogliamo diventare campione europeo nella distribuzione del gas, ma questo vuol dire che è in previsione anche un investimento all'estero, e soprattutto perché avete compiuto questa operazione? Per arrivare i costi di scala, cioè più clienti e meno costi fissi. Ho visto allora, che dovete investire anche per digitalizzare i 72.000 chilometri di rete che avete acquisito da 2 IreteGas.
No, intanto siamo già il campione europeo, quindi non lo vogliamo diventare. Siamo già, con questa acquisizione, lo diventiamo anche in termini numerici, perché noi siamo già campione europeo per capacità di innovazione, di trasformazione digitale, di applicazione di tutte le nuove tecnologie a un settore estremamente tradizionale. Le ragioni per cui facciamo questa operazione sono almeno 3 sostanzialmente. Il primo è che, diventando un campione europeo, noi riusciamo ad affrontare gli obiettivi di transizione energetica, di transizione ecologica, in modo molto più efficace. L'Europa ha bisogno, tanto noi siamo gli unici distributori di gas in Grecia, quindi siamo già all'estero, e quindi ecco perché siamo già in Europa. L'Europa ha bisogno di campioni europei se si vogliono centrare gli obiettivi della transizione ecologica, e soltanto dei campioni come noi possono aiutare tutto il sistema energetico ad arrivare. Il secondo motivo è quello che dice lei, sono le varie economie di scala, la trasformazione digitale che andremo ad applicare alla rete di 2 IreteGas, che ci permetteranno di creare valore per gli azionisti, ma valore anche per il sistema, perché migliorerà la qualità del servizio e contemporaneamente saranno ridotti i costi del servizio, quindi otterremo, diciamo, due obiettivi allo stesso tempo.
E il terzo
è il consolidamento di settore in Italia. In Italia lei consideri che ci sono circa 180 operatori dove il livello e la qualità degli investimenti è profondamente diverso da un operatore all'altro. Noi portiamo 72.000 chilometri di rete allo stesso livello della nostra rete, quindi iniziamo a dare un'uniformità al paese Italia in termini di qualità dell'infrastruttura.
Senta, mi dica un'ultima cosa, dottor Gallo, ma avendo raddoppiato gli investimenti da qua al 2030 nel piano industriale che avete oggi presentato, da 8 miliardi a quasi 16, a cosa vi serviranno questi soldi? Tutti per, diciamo, digitalizzare e ammodernare la rete di 2 IreteGas?
Allora, intanto nei 16 ci sono, 15 e 6 ci sono anche i 5.3 che paghiamo per la rete, quindi raddoppiano anche perché c'è questa componente. All'interno di questo ci sono quasi 3 miliardi destinati alla digitalizzazione principalmente della rete di 2 IreteGas, e noi dobbiamo ancora terminare la nostra, ma ormai siamo già al 90%, quindi non è che abbiamo più molto. Il resto, quasi 10 miliardi, sono dedicati a quello che noi chiamiamo estensione della rete, ma soprattutto repurposing, che significa trasformare la rete in modo tale che domani nella nostra rete di gas, già oggi, ma domani tutta la rete, possa accogliere anche gas, quelli che si chiamano gas verdi. Parliamo del biometano, l'idrogeno, metano sintetico, e quindi noi stiamo preparando la rete perché sia un volano per la transizione energetica.
Tutto questo non avrà nessun impatto sul costo della bolletta per noi?
Noi in tutti questi anni siamo riusciti a dare indietro al sistema di più di quello che gli abbiamo chiesto in più, quindi se facciamo il netto tra i saving di costo che noi abbiamo dato al sistema, sicuramente il sistema ci ha guadagnato, la qualità del servizio è migliorata, i costi per il sistema sono scesi, e però il peso nostro sulla bolletta è proprio piccolo. Noi pesiamo circa, noi intendo come distribuzione del gas e non solo Italgas, come pesiamo circa il 10% su tutta la bolletta, quindi per quanto noi riduciamo i nostri costi facciamo fatica a fare una differenza sulla bolletta, però è giusto che ogni pezzo della bolletta contribuisca a ridurre il costo per il cliente finale.
Allora, grazie, in bocca al lupo per l'operazione all'amministratore delegato di Italgas Paolo Gallo, ed è veramente anche tutto per questa puntata di Focus Economia, che torna domani dalle 17 in poi.